SBS Italian.
Ultimo tassello della saga Russiagate, che coinvolge in questo momento il figlio del presidente statunitense Donald Trump Jr., che nei giorni scorsi ha rilasciato la sua corrispondenza privata via Twitter con il fondatore di WikiLeaks Julian Assange. Noi ne parliamo con Giampiero Gramaglia, corrispondente dall'Italia per quanto riguarda le questioni statunitense. Buongiorno Giampiero e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, grazie e buongiorno agli ascoltatori.
Che cosa si sono detti allora Julian Assange, Donald Trump Jr. e perché è stata resa nota questa corrispondenza privata?
Sì, c'è da dire che Donald Trump, tornato dalla missione in Asia durata 12 giorni, durante la quale si è spartito la Siria con Vladimir Putin, un colloquio brevissimo in Vietnam, e ha pure seminato zizzania e un po' di scoramento fra gli alleati e partner del sud-est asiatico in nome del suo America First. Tornato a casa, il magnate presidente ha trovato un sacco di guai giudiziari e politici. Il principale, l'incancrenimento del Russia Gate. Il figlio del presidente, Donald Jr., era in contatto con WikiLeaks, l'organizzazione di Julian Assange, nelle battute finali della campagna di USA 2016, allo scopo di danneggiare la candidata democratica Hillary Clinton. Come era già successo in estate, quando Donald Jr. era incappato nelle rivelazioni di un incontro scomodo con una avvocatessa russa, il figlio del presidente, evidentemente consigliato dai suoi legali, ha giocato di anticipo, ha pubblicato lui lo scambio di mail con Assange, uno scambio che tra l'altro non mette in buona luce WikiLeaks e il biondino australiano che ne è il fondatore e l'animatore, perché accentua l'impressione di un filo diretto tra la propaganda russa e l'azione, l'operato di WikiLeaks.
In questa corrispondenza che è stata resa nota, Assange sembrerebbe consigliare a Donald Trump di contestare l'elezione qualunque sia il risultato, anche in caso di sconfitta. La difesa di Assange è stata che questi stralci sono stati presi fuori contesto.
Sì, è una cosa che si dice sempre in genere quando uno dice o scrive qualcosa che poi lo imbarazza. È chiaro che è probabile che lo scambio sia stato più ampio di quanto è stato rivelato, ma l'impressione che WikiLeaks costantemente tiri fuori documenti che creano difficoltà, imbarazzano in passato l'amministrazione americana di Barack Obama e non abbia mai trovato nulla di scomodo per altri governi, è un dato di fatto. Ora, portare alla luce malefatte di qualsiasi ne siano gli autori e i protagonisti è giusto, ma farlo in modo unilaterale può creare qualche interrogativo, se non altro su quali siano gli obiettivi, i fini o i finanziatori dell'azione di WikiLeaks e di Assange.
Quali sono le conseguenze di questa azione di Donald Trump Jr. che ha letteralmente dato agli inquirenti a questa corrispondenza?
Giocando di anticipo alleggerisce la sua posizione, perché di per sé il fatto di aver scritto ad Assange e di avergli detto non è che hai qualcosa che può mettere in difficoltà Hillary Clinton, può fare anche parte del gioco sporco ma non illecito in termini di penali o legali di una campagna elettorale, e che si rafforza l'impressione di una campagna, quella di Trump, che sgomitava senza troppa attenzione ai confini tra lecito e illecito. Va in questo senso anche l'altra azione intrapresa dal procuratore speciale Robert Mueller, che sta indagando sull'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, il primo dimessosi nella vicenda Russiagate, un ex generale amico di Mosca e ostile per esempio all'accordo sul nucleare con l'Iran. Ora, il Michael Flynn e suo figlio Michael Jr. sono sospettati, accusati di aver predisposto un piano che prevedeva la rimozione dagli USA forzata di Fethullah Gulen, l'ex imam nemico del presidente turco Erdogan, che lo accusa di essere la mente del presunto colpo di Stato dello scorso anno. I Flynn avrebbero ricevuto 15 milioni di dollari per consegnare Gulen ai turchi, un atto ancora spregiudicato che dimostra come, se sarà confermato, gli uomini di Trump siano pronti a usare anche mezzi spregiudicati e magari non nel rispetto dei diritti umani e della legislazione statunitense pur di favorire i loro amici, tanto più se li pagano bene. È anche debole la difesa di fronte a tutto questo dell'amministrazione Trump e della Casa Bianca, difficile negare quel che il figlio ammette, difficile negare quel che Mueller, il procuratore speciale, ha nelle mani. Allora Trump risponde chiedendo al Dipartimento della Giustizia di indagare su Hillary Clinton e sulla sua fondazione, questa volta non più per la storia delle mail che partivano da quando era segretario di Stato dall'account privato e non da quello ufficiale, ma perché la fondazione Clinton, animata da Hillary e dal marito Bill, l'ex presidente, avrebbe tratto vantaggio da un accordo sull'uranio concluso con la Russia dall'amministrazione Obama. La tesi di Trump è: accusate me di essere amico di Putin e poi siete voi che avete preso dei soldi per un accordo con Putin. E in questo contesto Trump torna a fare pressione sul suo segretario alla giustizia Jeff Sessions, che è capro espiatorio della frustrazione del presidente per la divisione dei poteri, che evidentemente non gli è chiara del tutto, tra esecutivo e giudiziario.
Twitter è il protagonista di questa storia, che è iniziata più di un anno fa, e sempre via Twitter Donald Trump si rende protagonista di una gaffe che riapre delle ferite negli Stati Uniti, proprio legata al perdurare alle continue stragi operate da persone che appunto hanno un facile accesso alle armi. Cosa è successo?
I tweet del presidente hanno perso un po' di efficacia negli ultimi giorni, colpa forse dell'aumento, del raddoppio dei caratteri concessi, però continuano a scappargli dei tweet improvvidi, e quello di martedì appartiene a questa categoria. Ha confuso una strage verificatasi martedì in California, costata la vita a 5 persone, compreso l'aggressore, con quella della settimana scorsa in Texas, dove c'era stato l'attacco a una chiesa. In California è stata attaccata una scuola elementare, e ci sono dei bambini feriti, e in Texas era stata attaccata una chiesa e c'erano stati 27 morti in questa chiesa a una cinquantina di chilometri da San Antonio. Il tweet, che poi è stato cancellato ma che è rimasto visibile alcune ore, nel suo tweet Trump scriveva: che Dio sia con la gente di Sutherland Springs in Texas, la località della strage della scorsa settimana. L'FBI e le forze dell'ordine sono arrivate. Certo che sono arrivate, è passata una settimana. È stato accusato in seguito a questo di non prendersi molto a cura o a cuore, neppure informarsi bene di quello che succede nel paese, e poi di fare un copia e incolla dei tweet. È vero, mi si dirà, che le stragi negli Stati Uniti, le stragi da arma da fuoco, sono così frequenti che magari ci si confonde, perché esprimi cordoglio per una e ne succede un'altra da un'altra parte. Però entrambi questi episodi avevano una forte caratterizzazione, la chiesa e la scuola elementare, che poteva aiutare a distinguere l'una dall'altra. Comunque la tesi del presidente poi diffonde sempre la stessa: è stato un uomo cattivo a uccidere, le armi facili non c'entrano, sono le persone cattive che uccidono, le armi di per sé non sono pericolose se nelle mani delle persone giuste. Non si capisce perché continuino a finire nelle mani delle persone sbagliate, non esistendo nessuna o un'adeguata serie di controlli, sistema di controlli per impedire che ciò avvenga.
Giampiero Gramaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.